Oh. Oh.
Benvenuti in Slamix, la rivoluzione che non lascia indietro. Roberto Maggioni, autore di un nostro libro Ex Populis, che è l'unica voce critica contraria all'Expori, poi ricordiamo insieme al collettivo Off Topics hanno fatto un libro stupendo che è girato ed è l'unico libro veramente che prende una posizione netta contraria contro l'Expo. Oggi sarà qua Slamix insieme a Irella Woodcutter, un applauso grosso.
Irella e King Ilce. Il libro è bello, la reading forse è un po' noioso su Expo, però vi chiedo scusa fin da subito, dai. Allora, partiamo dall'inizio. Expo 2015 è un evento privato. Ma come un evento privato? Expo 2015 è un evento privato. Comune, regione, governo, il pubblico paga, il privato incassa e organizza. La progettazione, il contesto dentro cui si muove Expo, l'esigenza di farlo ogni 5 anni è interamente faccenda di privati. Interessi privati, investimenti pubblici, guadagni privati. Paghi tu, voi, noi, 10 miliardi almeno, ma sono destinati a salire nei prossimi 2 anni, perché grandi opere e mega eventi funzionano così. Ti chiedono 5, si prendono 10. Questo privato si chiama BIE, le esposizioni universali Expo sono pensate, volute, coordinate dal BIE, il Comitato Internazionale per le Esposizioni, un'organizzazione non governativa privata nata nel 1928, l'anno di nascita di Topolino. Ha sede a Parigi, ogni 5 anni decide dove spostare il carrozzone di Expo, come e perché. Le esposizioni universali sono operazioni di marketing, a livello internazionale si giustificano con la faccia, presentabili di temi nobili, nutrire il pianeta nel caso di Milano 2015. A livello nazionale, territoriale, servono muovere capitali e sperimentare forme di governo dei territori, altrimenti impossibili da presentare nell'ordinarietà della vita cosiddetta democratica. L'eccezione come l'emergenza giustificano l'ingiustificabile. Expo è un evento eccezionale che capita, se capita, una volta ogni 100 anni, e quindi guai a farsi sfuggire l'occasione. Per fare cosa? Tra poco ci arriviamo, perché per capire Expo bisogna guardare anche da dove arriva e da quando. Londra 1851, Parigi 1855, gli anni delle grandi invenzioni industriali, l'età dell'agricoltura meccanizzata e dell'industrializzazione, quando il capitale, per raccontare e raccontarsi, aveva bisogno di portare lo sviluppo in giro per il mondo sotto forma di invenzioni, macchere, opere del tutto nuove. Il lascito era diffuso e spalmato su tutta la città, ancora tutte da costruire, dove esserci significava esserci, nel vero senso della parola, essere lì, essere parte del cambiamento, vederlo con i propri occhi. Oggi, evidentemente, non è più così. Per vedere e provare a acquistare il nuovo modello di iPhone non ho bisogno di andare a New York. Expo è un evento anacronistico e come tale serve solo a giustificare altro. Ci dice che vorrebbe migliorare il mondo in cui viviamo, quantomeno correggere le storture del capitalismo, loro i capitalisti. A Lisbona nel 1998 si parlava di oceani, un'eredità per il futuro. 2005, Giappone, la saggezza della natura, e via così arriviamo ai giorni nostri. Su Expo 2015 le intese sono larghissime. Milano vince Expo nel 2008 con il centro-sinistra di Podri al governo, la destra di Formigoni in Lombardia, la destra della Moratti a Milano. Expo 2015 accoglie tutti, c'è posto per tutti, per un appalto, per una poltrona, per uno scambio di favori o anche solo per un pizzico di visibilità. Vedi quei poveretti di Slow Food che dopo aver detto no e peste corna contro Expo 3 settimane fa hanno deciso di rientrare nel carrozzone. Perché? Perché porteremo il tema della biodiversità. Sì, certo, alla Festival della Smart City, che servirà a riportare gli OGM in Europa, perché questo è uno degli obiettivi non detti di Expo. L'agricoltura industriale geneticamente modificata vuole riprendersi lo spazio che non è riuscita a prendersi in questi anni. Per noi, per la crew di Expopolis, Expo 2015 si riassume in 7 parole chiave: debito, cemento, precarietà, poteri speciali, nemico pubblico, spartizione, mafie. Debito, cemento, precarietà, poteri speciali, nemico pubblico, spartizioni, mafie. Dividiamo la faccenda in due tempi: il primo, gli anni della Moratti; il secondo, quelli di Pisapia. Primo tempo, partiamo dalla scelta su dove costruire Expo. Buona prassi vuole che le esposizioni siano costruite su terreni di proprietà pubblica. Si capisce bene perché: sono già di proprietà del pubblico, non bisogna acquistare da alcun privato. E dopo l'esposizione l'area infrastrutturata è già di proprietà pubblica, non bisogna venderla a nessuno, deve rientrare negli investimenti, è tutto in house, tutto gestito dal pubblico. No, a Milano si sceglie di fare diversamente. Siamo tra il 2006 e il 2007, dal comitato per Expo 2015 fanno parte Regione, Comune, Provincia, Camera di Commercio, Fondazione Fiera. Scelgono l'area nord-ovest di Milano nel sito di proprietà dove le proprietà maggiori sono Fondazione Fiera e Gruppo Cabassi. Solitamente, quasi sempre, per Expo le aree sono di proprietà pubblica. Milano fa diversamente. Fondazione Fiera, completamente in mano alla destra, DCL, ha un debito pazzesco in quegli anni. La costruzione della nuova fiera è stato un mezzo fallimento, sempre vuota tranne che per il Salone del Mobile e altre due o tre grosse fiere l'anno. Ovvio che si sposta più per... Vabbè, ciao. Dicevamo, Fondazione Fiera in rosso, così decidono che Expo si farà sui terreni a nord-ovest di Milano al confine con Rho e Pero, che per metà sono di proprietà di Fondazione Fiera e l'altra metà di Cabassi. Il primo conflitto di interessi è qui: fra chi sceglie dove fare l'esposizione c'è anche Fondazione Fiera, proprietaria di metà di quei terreni, e così terreni agricoli che valevano 10-15 euro a metro quadro oggi ne valgono 164 di euro al metro quadro. A fine Expo ne varranno almeno tre volte tanto. Fondazione Fiera e Cabassi, i proprietari dell'altra metà dei terreni, ringraziano. Il 31 marzo 2008 il BIE segna l'Expo a Milano. Cominciano mesi di litigi, tutti interni alla destra, spartizione delle poltrone, degli incarichi, della governance dell'evento, stipendi, doppi stipendi e consulenze, 4 anni di soldi buttati e poteri rimescolati. Il progetto dell'Orto Globale viene cestinato nel 2011, spazio a smart city e a nuove tecnologie. Verranno 30 milioni di visitatori, dicono, no, 27, poi diventano 24. Oggi parlano di 20 milioni di visitatori, 160.000 persone al giorno di media. Non ci crede nessuno. Milano collasserebbe, 160.000 persone. Facciamo finta che 40.000 di queste vogliano spostarsi coi mezzi pubblici. Expo sarà raggiungibile con la vecchia linea rossa e con il vecchio passante. Sì, perché la linea 6 che doveva raggiungere il sito di Expo non si farà. Alla faccia dell'eredità green dell'evento. 40.000 persone in più sulla linea rossa sono una follia. La maggioranza arancione di Pisapia, appena eletta a luglio 2011, vota l'accordo di programma sulle aree Expo che ricalca l'impostazione della Moratti. L'indice di edificabilità scende dallo 0,60 allo 0,52%, un abbassamento ridicolo perché significa che si potrà costruire su metà dell'area una volta finita l'esposizione. Quel voto è il vincolo al cemento e alla speculazione edilizia che sarà fatta in quell'area, certo con del verde tra un palazzo e l'altro, tra un parcheggio da 2.000 posti auto e il centro commerciale gestito da Copeda Italy, i partner di sinistra di Expo 2015, insieme a Banca Intesa. Ma c'è di più, ci sono le 7 parole magiche che raccontavo all'inizio. Numero 1, debito. Expo 2015 è un evento che nasce in debito e che genera debito. Lo sono tutti i grandi eventi. A Torino le Olimpiadi hanno lasciato 4 miliardi di debito. Oggi Torino è una delle città più impoverite del nord Italia. Non vogliamo fare le Cassandre, ma ci limitiamo a guardare il fallimento di tutte le esposizioni passate, del debito che hanno creato nelle casse pubbliche, perché è il pubblico che paga 10 miliardi e di questi solo 1,5 per il sito. Gli altri sono per nuove autostrade, comunicazione, consulenze, pochissimo per le nuove fermate della metropolitana, ancora meno in eredità alla città pubblica. Debito perché guardando solo al comune di Milano nel 2013, con un buco di bilancio di 420 milioni di euro, Milano ha speso 370 milioni per Expo. 420 di buco, 370 per Expo. Quando pagate l'aumento del biglietto ATM, l'aumento dell'IRPEF o della tassa sui rifiuti, i tagli dei servizi, state pagando Expo. Sapevatelo. Numero 2, cemento. Nulla inizia e finisce con Expo, ma con Expo anche autostrade progettate negli anni 70 come la Pedemontana hanno ritrovato nuovo motivo di esistere. 8 miliardi pubblici spesi per nuovo cemento su cui far viaggiare automobili. Gli acronimi TEM, tangenziale est esterna di Milano, devasterà le ultime aree agricole tra Melegnano e Grate Brianza. Non sarà pronta per Expo 2015, doveva essere pagata dai privati col project financing, la finanza di progetto, e invece sarà pagata interamente dal pubblico, perché i privati non si fidano, le banche non fanno prestiti e non credono che si possa rientrare delle spese con il pedaggio in tempi ragionevoli. La Pedemontana non sarà pronta per Expo 2015, la Brebemi, Brescia-Bergamo-Milano, sarà pronta per Expo 2015 ma solo su alcuni tratti. E poi la nuova autostrada Roma-Onza, 14 corsie, neanche fossimo negli Stati Uniti negli anni 50, e tutta un'altra serie di strade secondarie ma altrettanto nocive, come la Zara Ro, la vecchia Gronda Nord per cui il governo ha appena staccato un biglietto da 50 milioni di euro, e poi quell'inutile, costoso e nocivo canale chiamato Via d'Acqua. Nel sogno iniziale di Expo c'era Milano come Venezia, tutta navigabile fino a Ro, una grande cazzata, e così le vie d'acqua sono diventate una, la Via d'Acqua, un canale in cemento armato di 20 km che collegherà la Darsena con il canale Villoresi passando per il sito di Expo. Servirà a far uscire l'acqua del laghetto di Expo e porterà 2 metri cubi al secondo, neanche 40 cm d'acqua al Parco Sud. Nulla se pensiamo che la Darsena ne porta 50 di metri cubi al secondo. Però questo canale in cemento armato spaccherà 4 parchi milanesi, Parco delle Cave, Bosco in Città, Parco Pertini, Parco di Trenno, e in più passerà su terreni inquinati da bonificare. Ma il commissario unico Giuseppe Sala, che è anche amministratore delegato di Expo, ha usato i suoi poteri speciali per declassare gli inquinanti ed evitare la bonifica, che è lunga e costosa. L'inaugurazione di Expo non è come le altre opere, non può essere rinviata. Il 1° maggio si deve aprire. Fanculo alla salute dei cittadini e di chi lavora nel cantiere. Poteri speciali del commissario, tra poco ci arriviamo. Numero 3, precarietà, la bufala del lavoro. Hanno detto che Expo porterà 30.000 nuovi contratti di lavoro. Per ora abbiamo un accordo firmato ad agosto 2013 che prevede 18.000 volontari. 18.000 volontari, per 700 persone ci sarà un contratto a tempo determinato a 560 euro al mese. Se Expo capita una volta ogni 100 anni ed è un evento nazionale, dicono la nuova precarietà per Expo va estesa a tutta la nazione. E così a Roma stanno cercando il modo di fare passare nuovi contratti flessibili in nome di Expo per 2 anni e mezzo. Expo dura 6 mesi, ma la precarietà 2 anni e mezzo. Numero 4, poteri speciali. Decide tutto il commissario unico della società per azioni, Expo SPA. Decide per conto di altri, chiaro, ma il governo Letta gli ha dato poteri di deroga. I superpoteri li chiamano. Prima i commissari di Expo erano il sindaco di Milano e il presidente della regione, che fino a prova contraria dovevano almeno rendere conto ai propri consigli comunali, un minimo di prassi istituzionale. Oggi no, e così il commissario può tenere aperti i cantieri 20 ore, sveltire assegnazione degli appalti. Se non interverrà la magistratura, declassare gli inquinanti e quindi decidere anche sulla salute dei cittadini. La via d'acqua, 20 km d'asfalto bagnato su cui il comune di Milano ha accettato di poter perdere potere, il comune in questo caso non conta più nulla. L'opera si fa come dice la società per azioni. Al parco di Trenno i cittadini si stanno ribellando e insieme alla rete No Expo da 4 giorni bloccano i lavori. La ruspa si è suicidata giovedì mattina e così venerdì hanno dovuto portarla via. Succede, come succede in Val di Susa. Brutto periodo questo per le ruspe che si fanno male da sole. Pare che lunedì ne tornerà una nuova accompagnata dai genitori. Se siete solidali, l'appuntamento è alle 7 di mattina, lunedì, in via Cascina Bellaria, al cimitero inglese nel parco di Trenno. Oppure domani pomeriggio per riempire la piccola buca che hanno fatto la ruspa nelle poche ore che ha lavorato. Portatevi una pala. Numero 5, nemico pubblico. Come in Val di Susa, come ovunque ci siano le lotte reali, chi lotta è un nemico, la repressione ha più volti. Quello dei tribunali, quello dei giornali. Chi si arrende si ammala, scrive Henry De Luca. E invece la valle sprizza di salute pubblica, di fraternità, di voglia di battersi. E allora per farlo ammalare il paziente sano va intossicato, va costruita l'epica del nemico pubblico da mettere alla gogna, su cui poi si vorrebbe basare il consenso. Ma il paziente sano ormai si è fatto gli anticorpi, anche qui a Milano, dove il Corriere della Sera è arrivato a scrivere che la controinformazione No Expo è un problema di ordine pubblico, un problema di ordine pubblico. Numero 6, spartizione. Davanti al cantiere di Expo c'è un grosso cartello di inizio e fine lavori. Su quel cartello c'è tutta la geografia della spartizione italiana, da nord a sud, da destra a sinistra. I due appalti più importanti sono stati vinti dalla CMC, la potente cooperativa di costruttori vicino al PD, che lavora anche in Valle di Susa, e dalla Mantovani, un raggruppamento di imprese venete vicine al PDL. Più a sud lavora Infrastrutture Lombarde, una società della regione Lombardia, PDL, Lega CL, e poi Compagnia delle Opere e Lega delle Cooperative insieme a Cascina Merlata. C'è spazio ovviamente anche per i subappalti e quindi per le mafie. A lotte comuni un vocabolario comune: debito, cemento, precarietà, poteri speciali, mafia, spartizione, nemico pubblico. Quello che sta succedendo a Milano con Expo è molto simile a quello che succede in Val Susa, Niscemi, nella Roma degli eventi e delle possibili Olimpiadi del 2024. A quale prezzo? Se Expo indebiterà le casse pubbliche, se costruirà nuove autostrade, se permetterà a costruttori di destra e sinistra di far colare nuovo cemento e spartirsi gli appalti, se le mafie avranno la loro fetta nei subappalti, se i contratti di lavoro saranno ancora più precari rispetto ad oggi, se si sperimenteranno nuove forme di governo del territorio, governo dell'eccezione con commissari unici a decidere per tutti, se il racconto dei media sarà sempre più e solo propaganda e verso la costruzione del nemico pubblico, beh, se tutto questo sarà Expo 2015, il megavento sarà quello che in altri modi non potrebbe essere. E allora, se questo modello di sviluppo è nel megavento e nella grande opera l'unico orizzonte a cui guardare, beh, allora che Expo 2015 e le sue contraddizioni siano la bara di questo modello iniquo. Expo 2015 è una cagata pazzesca.
Peace, this is Donald D. I'd like to give a special thank you and shout out to my man UNET for having the courage to do a project like this. Was started by my family. Hip hop is the culture, the movement that was started by my family. My friend DJ Kool Herc. It was born in the Bronx on Cedric and Cedar Avenue in 1973. My first introduction to hip hop was in the form of a breakdancer. It was born in the Bronx on Cedric and Cedar Avenue in 1973. Hip hop is the culture that was started by my family. Hip hop is the culture, that movement that was started by my family. Africa band bought in the Zulu Nation at Bronx River Center, flashing the Furious Five. T Connection, the L brothers at the Ecstasy Garage. The funk machine at the PAL. Hip hop is the culture. Also, the rock steady crew and the legendary graffiti writers will be in the place to be. I'm amazed at how the hip hop culture has spread it throughout the world. Films like Wild Style, Beach Green, and some of the early 80s rap songs helped build the foundation. Africa band bought in the Zulu Nation at Bronx River Center. Flash in the Furious Five. Connection, the L brothers at the Ecstasy Garage, the funk machine at the PAL. Hip hop is the culture that was started by my family.
Slam X, la rivoluzione che non lascia indietro. Ora la prima scrittrice della serata. A Slam X si alternano scrittori che hanno già pubblicato libri, scrittori che stanno pubblicando libri, scrittori completamente inediti. Giulia Cavaliere è una voce che noi seguiamo da tempo e vi chiediamo per questo di farle un grossissimo applauso.
Ciao a tutti, tanto grazie ad Andrea e Marco per avermi invitata. La cosa che leggerò è molto breve ed è una sorta di definizione in chiave pop di Milano che mi è stata chiesta per un progetto molto carino che si chiama l'Enciclopop e che leggo qua per intero per la prima volta. Grazie. Milandia è un nome che ricorda quello di qualche parco dei divertimenti, ma vuol dire mia terra, terra acquisita. Mio eterno spazio di scambio e di respiro. Terra di cemento per me sempre caldo, su intrecci di vie che dall'alto paiono una ragnatela. La conosco da sud, dove i navigli tentano di supplire all'assenza dolorosa di vere masse d'acqua, un fiume, un lago, il mare neanche a parlarne. Riservata di una dolcezza consumata dai tempi, ci insegna, nel rincorrersi indolente dei crepuscoli, ad alzare gli occhi lentamente, capace com'è di concederci persino due cieli. Il primo, che quasi lo si può toccare, è fatto coi fili incrociati dei tram e divide quell'altro, che sta più in alto, in rombi, trapezzi, forme senza nome. Dicono sempre, e lo fanno quasi tutti, che parlino per lei la moda, l'aperitivo, la polvere bianca posata in superficie, ma pure, io vi dico, vanno aggiunti la ragazza Carla che cammina stanca dietro via Ripamonti e il poeta salernitano dal cognome Animaletto che, si racconta, con 10 lire nel taschino della giacca dormì nel giardino di una piccola casa Lambrate e la mattina si ritrovò un fiore in bocca e il sole a scaldargli la testa. Dunque, per avvicinarla forse lentamente si può incominciare con lo scoperchiarne tutte le brutture, gli orrori, i clash architettonici. Cominciare dal cavalcavia del ghisallo, dallo sguardo inorridito posto in prima battuta sulle case piastrellate anche all'esterno, scivolose come certi bagni di certe zie costruiti negli anni 70. Cominciare da quel blu stinto, da quel marrone gas di scarico che da decenni si posa senza sosta sul cemento giallo che guardiamo rincorrersi di costruzione in costruzione, come in loop, dal posto del passeggero, dai sedili gelidi dei tram e da quelli fintamente rassicuranti e morbidi dei taxi che ci riportano a casa. Iniziare dalla salvezza mancata, dai prati rasi al suolo, dalla decadenza ora filtrata dei vecchi quartieri ACP della Comasina, dal gioco degli specchi delle botteghe di Piola che si trascina verso Città Studi. È lì che troveremo quel tramonto rosso che vira in viola, che si abbatte per nulla spaventato sull'ascito straniante della storia, sull'architettura littoria che perde lettere dalle insegne, nascostamente si vergogna per via del Liberty, lì dietro, a due passi da Porta Venezia. Non sono esplosi i torracchioni, è colpa nostra, e questo è vero. Li abbiamo moltiplicati, riempiti di fotocopiatrici e motori ignobili. Ma, grama consolazione, potrei assicurarvi di averne visto uno fantasma, sventrato dalle luci al neon, bianco latteo, senza muri divisori, pavimenti, cravatte annodate, lattine, merendine tra le molle, fondotinta e tacchi alti. Incredibile fantascientifica visione. Una vertigine, posso giurare, proprio lì, al centro della notte di Piazza Repubblica. Se dunque tu, persino ostinatamente e accuratamente, non mi hai amata, al Giambellino, sul 12 in via MacMahon, correndo incontro a un nuovo dio di Rosario, sulla montagnetta di San Siro, tra gli skaters di Parco Lambro, in quei profumi naftalinici, materni, di pietanze sul fuoco che escono dagli androni delle case di Viale Lombardia, non è certo a lei, ai suoi tempi concentrati come caffè ristretti, al suo senso di perenne ritardo nell'anticipo, che puoi dare la colpa. Grazie.
Slam X, la rivoluzione che non lascia indietro. Ora invito a salire sul palco Matteo B. Bianchi.
Voi non avete motivo di avercela con Fabio Volo. A voi Fabio Volo non vi ha fatto niente, a me sì. A me ha rubato una storia, una vicenda personale successa a me, alla mia famiglia, di cui io volevo scrivere, invece adesso è presente in un suo libro. Questo è perché voi non avete una sorella. O forse sì, ce l'avete, ma non avete una sorella che fa la segretaria di un celebre architetto che amano intervistare quelli che si chiamano Fabio, tipo Fabio Fazio, oppure appunto Fabio Volo. E quando Volo arriva con la sua troupe nell'ufficio dell'architetto per intervistarlo, chi è che lo accoglie? La segretaria, mia sorella. E quando fanno l'intervista, chi è che lo accompagna? La segretaria, mia sorella. E quando l'intervista è finita, con chi rimane a parlare Fabio Volo mentre la troupe sbaracca e l'architetto torna ai suoi impegni? Con la segretaria, mia sorella. E visto che si è già fatta ora di pranzo, devono uscire tutte e due, chi è che invita a pranzo Fabio Volo? La segretaria, mia sorella. E quindi vanno a pranzo, chiacchierano, si stanno simpatici, si scambiano il cellulare e si vedono anche la sera. E lo so che cosa state pensando, lei dice che non c'è stata, ma non è questo il punto, io ci sarei stato immediatamente. E lei giura che non c'è mai stata, ma chiacchiera di questo, chiacchiera di quello. Lei gli racconta una cosa molto divertente che è successa a me con i miei genitori. A lui l'episodio piace così tanto che le dice: ma sai che io questa cosa la metto in un libro, ti dà fastidio? E mia sorella, dimenticandosi di avere un fratello scrittore, risponde: ma figurati. È andata così. Adesso vi racconto l'episodio in questione. Nel paese dove abitano i miei, qui in provincia di Milano, hanno aperto l'Università della Terza Età, una serie di corsi gratuiti del comune destinati agli anziani in pensione. I miei decidono di fare i moderni e si iscrivono a inglese. Il problema è che i miei hanno superato i 70 e l'ultima volta che sono stati su un banco di scuola era alle medie, cioè 58 anni prima per mio padre e 55 per mia madre. In tutto questo tempo hanno perso completamente ogni nozione di sintassi, regole grammaticali e analisi logica. hanno dimenticato cosa sia un verbo, un soggetto, un articolo determinativo, un pronome. Di fronte agli esercizi che l'insegnante illustra in classe, loro sono ammutoliti, e non perché non capiscono l'inglese, come ingenuamente credono, ma perché proprio non capiscono l'esercizio. Così la prima volta che torno a casa da loro a cena, mi portano i loro quaderni e mi chiedono di aiutarli nei compiti, e lì io percepisco l'entità del disastro. La prima a chiedere sostegno a mia madre. L'esercizio che deve completare è il seguente. Queste sono le risposte, trova le domande. La prima risposta all'esercizio è My name is John. Le chiedo di tradurlo. My name is John vuol dire mi chiamo John. E quindi la domanda è di cognome? Ma no mamma, non devi fare conversazione. Cioè devi capire la domanda che prevede la risposta. Se lui dice mi chiamo John, la domanda sarà come ti chiami, hai capito? Sì. Ok, andiamo alla prossima frase. I live in Milan, che vuol dire? Viva Milano. Allora la domanda è, mia madre ci pensa un attimo. Ti trovi bene? Ma no, devi fare la domanda prima, non quella che viene dopo. È una battaglia persa, rinuncio. Passo a mio padre, ma le cose non vanno meglio. Il suo esercizio prevede di utilizzare un elenco di sostantivi per formare delle frasi di senso compiuto. Mi fa vedere il risultato. L'ultima frase è, my dog is a journalist. Ma... papà, hai scritto il mio cane è un giornalista. È giusto, ma come fa a essere giusto? Erano le ultime due parole che restavano, le altre le avevo già usate tutte. Non riesco a convincerlo del contrario. Torno a mia madre. Questa volta l'esercizio prevede di trasformare in negativo le frasi positive. Cerco di spiegarglielo. Vediamo la prima frase. I am married. Significa sono sposata, quindi tu devi dire non sono sposata. Ma come? Io sono sposata. Adesso devo dire il falso. Ma no mamma, ma cosa c'entra? Non è un questionario del comune, è un esercizio linguistico. A me non sembra giusto. Vabbè, basta. Sto per mettermi a piangere. Morale, io rinuncio e anche loro. Il mese dopo si scrivono a spagnolo. Non gli serve un cazzo, ma stavolta dicono che capiscono tutto e vissero tutti felici e contenti. Ecco, questo è l'episodio avvenuto nella mia famiglia. Niente di che, mi rendo conto, ma fa abbastanza ridere. Ed ecco lo stesso episodio raccontato a Fabio Volo nel romanzo Il tempo che vorrei, Mondadori 2010, più di 700.000 copie vendute, pagina 222. Quando mio padre mi ha chiesto se lo aiutavo con l'inglese, non mi è sembrato vero. La mezz'ora passata insieme a lui a spiegargli semplici nozioni è stata una delle cose più divertenti che mi siano successe negli ultimi anni. Se ne è accorto subito che non è facile. Ha coinvolto anche mia madre, ma è stato quasi impossibile far riuscire a capire gli esercizi del libro che hanno comprato. Esercizio 1, scrivere la domanda relativa alle seguenti risposte. Tom vive a Londra, soluzione corretta, dove vive Tom? Soluzione i miei genitori, si trova bene. Allora ho cercato di spiegare che la domanda devono fare quella prima della risposta, non dopo, ma non hanno capito. Mi chiamo Mark, soluzione corretta, come ti chiami? Soluzione dei miei, di cognome. Demoralizzato sono passato un altro esercizio. Esercizio 2, unire correttamente i nomi della colonna collezioni e lavori della colonna 2. Esempio, Janice, teacher. L'ultima combinazione dei miei genitori è stata My dog is a journalist. Mio padre ha lasciato perdere l'inglese. Vedete, il mio problema non è che lui mi ha rubato una storia, non è sapere che quando leggeranno la mia sicuramente ci sarà qualcuno che dirà che l'ho copiata da lui, non è che il suo libro è uscito prima e il mio deve ancora uscire, non è che lui ha venduto un milione di copie e se arrivo io a 5.000 è un successo clamoroso, no, il problema è che lui l'ha scritta proprio male.
many tears before she shuntles like a diplomat. Balance coming to prep and the cat and the cup. The juice won't come. I'm in a holy back as the seat is time for reach me climax. And the boy in me ears like a duck in parrot.
Mix, la rivoluzione che non lascia indietro. È da tempo che noi volevamo fare qualcosa con Steve Piccolo e che oltre che essere un grande musicista è anche un milanese acquisito. Abbiamo colto l'occasione con la pubblicazione di questo libro Fight Specific Isola, che è un libro che racconta la storia del quartiere Isola e anche della speculazione immobiliare che è avvenuta in quel quartiere, attraverso anche la storia del centro d'arte occupato che era la Stecca degli Artigiani. Per cui abbiamo detto a Steve cosa poteva imbastire, lui ci ha mandato una scheda tecnica con dentro un fagotto.
Perché e noi il clavicembalo non era disponibile.
E noi siamo quindi molto contenti di avere Steve Piccolo e la Isola Art Band, oltre che un video che fa sempre parte della performance, che potete vedere sullo schermo lì di lato. Grazie mille.
Grazie. Grazie. Lo sapete che sta nevicando sui piramidi? Fuck. I mean, things are bad, things are weird, things are strange. And... one of the main things that we have learned, una delle cose principali che abbiamo capito all'isola, è che la propaganda non è un peccato. Non so, nel mondo dell'arte dicono sempre questo non è arte, è propaganda. Ma io comincio a pensare che l'unica cosa che è veramente arte è propaganda. Noi non ci fidiamo della propaganda perché nelle mani di certe persone irresponsabili è diventato un problema. Però guarda, il discorso sull'Expo non fa una piega, mi è piaciuto tantissimo, è veramente forte e fa parte delle stesse cose che stiamo cercando di capire noi. Però noi abbiamo cominciato a pensare come si può fare un messaggio che addirittura arriva in modo insidioso anche a molte più persone. Ma forse questo è un esempio. Il video sta funzionando. Don't care about art. To them, it's just a world apart. It's something they can't see. The bankers just care about feeding their faces and filling up the city with their high-tone places. Creative thinking really takes some time, but you can't buy much time with one thin dime. I think everyone agrees. The power don't care about culture, but culture don't grow on. We'll be right back. left to make a park, and education's left out in the dark. Something they don't need. The power just wants it. Advertising. The power don't care about your foot. Philosophizing. Everything is happening in the wrong way, and everybody's looking out today. It's something they don't need. The power don't care about culture, but culture don't grow on. No culture can go on, 'cause culture don't grow on trees. Isola Arts Club Band, ladies and gentlemen. There's too many of them to introduce in one. Vendersi l'anima per una buona causa, si chiama questo. Si può comprare questo libro, anche costa pochissimo. È dentro la libreria qua e anche nell'archivio per consultare.
Oltretutto la realtà che m'ha battuto, oltremodo l'altre passo.
Hai presente il tuo futuro?
In realtà che già scaduto, vai passato il tuo presente col potere della mente.
Ribalto,
pesco lo stortuglio per poi berlo.
Esalto,
il gusto con un filo soffriggiando. Intanto salto, mi salto, risalto col potere che mi ha dato, tolgo e metto il risalto.
Esatto.
E se sono squattenato qui, se sono squinternato là, divento dorato, sì, adorato dai miei fan. Senza coca ma fantasia, se mi sento in mono metto in moto la stereofonia.
Yes, col potere della mente
non dobbiamo dovere, possiamo voler potere bello.
Mentre noi siamo già ubriachi perché ci siamo bevuti il cervello.
Col potere della mente divento, divento, faccio volare gli aquiloni. Ma se ti girano i coglioni per le labbra screpolate, divento giaccavento. Se sei nudo paravento,
tranquillo non ti vedo.
Se vuoi diventare ciò che vuoi col potere della mente, qui c'è il mio cervello, lo verso in un bicchiere. Prego, ti offro da bere.
Rewind. È una bevanda derivata, una bibita gassata, da bere calda o congelata, materia grigia distillata. È una bevanda derivata, una bibita gassata, da bere calda o congelata,
a base di materia grigia distillata. Potere della mente,
troppo, troppo potente.
Potere della mente,
troppo, troppo potente.
Potere della mente, potere della mente, potere della mente.
Superfici marce da quelle buone ed estinguo ogni dubbio sulla gobba. Digerisco l'orrore come spoppa nel vento l'erciume. Su di cime, di latte semi vuote, lidi di paludi, di discariche tra marce di roditori sazi, di folli inquinatori che colmano gli spazi e l'acqua della fogna. Non paghi dazi, gira nella notte in un fiume di sottura, sotto ponti di punti di sutura. Ah, è spazzatura. Oh, è spazzatura. Oh, è spazzatura. Oh, è spazzatura. Sotto i ponti spazzatura, sotto i ponti spazzatura, sotto i ponti vomito lasciato dai topi, misto di verdura. Sotto i ponti spazzatura, sotto i ponti spazzatura, sotto i ponti vomito lasciato dai topi, misto di verdura.
Molte anime dispersi in un cerchio senza un equilibrio stabile, sono assai labile e son certo che sono dentro ad un affare in cui non dovrei stare.
No, stai attento compare, lo sporco che lasci verrà usato contro di te in tribunale. La legge per tutti non è uguale.
Posso respirare sto sporco, ma scusa, lacrime versate da plastica fusa in discariche di discarica a discapito della natura. Posso suonarlo ma rimarrà soltanto
spazzatura.